Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Allora, oggi parliamo della seduta di igiene dentale. Diciamo che tutti vorremmo poter esibire un sorriso smagliante. Per raggiungere questo obiettivo e avere denti sani e belli è fondamentale curare correttamente la propria igiene orale. E oggi vedremo un po' alcune indicazioni, per esempio quale spazzolino usare, come lavare i denti correttamente, poi ci chiediamo, ma è importante la scelta del dentifricio? Possiamo utilizzare il colluttorio? Ogni quanto dobbiamo affidarci alle cure dell'igienista? A queste e tante altre domande qui per rispondere la nostra ospite di oggi, che è Francesca Gregoris, igienista del servizio medico dentario della Croce Verde di Lugano. Buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere con noi e per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Allora, immagino, spero, saranno tantissime, come sempre loro arricchiscono la nostra trasmissione con pareri, domande. E allora ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, che sono lo 0848030808 per chi scegliesse di telefonare e parlare direttamente con noi e con la nostra ospite, oppure se preferite la formula del messaggino potete scrivere allo 076 321 1113. Michela De Predirini si è già pronta al centralino, invece oggi con noi in regia tecnica c'è Teo Zanetta, che ringrazio. Allora, Francesca Gregoris, diciamo che l'igiene orale è la miglior soluzione per prevenire molte delle patologie e delle problematiche legate proprio al nostro cavo orale.
Sì, è proprio così. E l'igiene orale è fondamentale e inizia dall'igiene domiciliare, cioè quello che noi facciamo nella nostra casa tutti i giorni. È questo il primo step che noi dobbiamo affrontare tutti i giorni per fare una corretta prevenzione.
Fino a quando siamo bambini, no? Già nelle scuole arrivano le igieniste a cercare di spiegare che cosa bisogna fare. Va detto che poi tante volte i bambini, lo sappiamo, lo prendono un po' come un gioco, poi se a casa non ci sono i genitori che insistono, che spiegano, che davvero vegliano un pochettino, ecco, tutte queste informazioni che vengono date lasciano un po' il tempo che trovano, anche chi a casa magari annuirà con la testa e dirà è vero, io ho imparato molto più avanti ad avere una corretta igiene.
Sì, bisognerebbe iniziare anche dai primissimi mesi. Già quando i bimbi hanno la dentizione decidua, quindi dai 6 mesi in poi, ovviamente il bambino non può farlo da solo, lo devono fare i genitori con l'aiuto di garzine che vengono avvolte sul dito indice, quindi assieme al bambino iniziare, diciamo così, una corretta prevenzione, un'educazione proprio all'igiene orale.
Quando il bimbo quindi è piccolissimo. Sì. A che età cominciare con i bambini l'utilizzo di spazzolini?
Non c'è un'indicazione precisa, dipende, varia molto da bambino a bambino, dalla disponibilità, da quanto il bimbo si presta ad essere educato a questa pratica quotidiana. Coinvolgerlo e sottoporgli l'igiene orale come forma di gioco è sicuramente una carta vincente.
Certo, soprattutto abituarli magari al gesto, al fatto che fa parte della nostra quotidianità, come faccio il bagno, la doccia, ecco che lavo anche i denti.
Esattamente, dobbiamo far passare il messaggio.
Perché purtroppo poi voi lo vedete, ci sono degli adulti che purtroppo magari non è colpa loro, no? Ma nessuno gli ha mai insegnato né ad avere questo gesto, quale momento importante della giornata, né esattamente sanno come fare per diversi motivi. Ecco che quando poi arrivano dall'igienista devono rifare un po' una sorta di piccola scuola.
Sì, ovviamente negli anni passati non c'era quello che abbiamo oggi a disposizione, quindi gli strumenti per l'istruzione, per sensibilizzare i genitori, i bambini, i ragazzini a un'igiene orale e a una corretta prevenzione. Oggi per fortuna questi strumenti ci sono e sono alla portata di tutti.
Va detto che comunque lavarsi i denti da soli non è sufficiente, no? È necessario comunque effettuare delle sedute di controllo, di profilassi, di rimozione della placca e del tartaro regolarmente.
Sì, la seduta di igiene orale professionale è consigliata a tutti ogni 6 mesi indicativamente. La letteratura scientifica ci dà questo dato che nella maggior parte dei casi è ad hoc per tutti, ma ci sono dei casi dove la seduta di igiene orale professionale va effettuata con una maggior frequenza.
Si ha un po' l'idea che basterebbe una volta all'anno, poi evidentemente ognuno parla e vede un po' il suo caso personale con l'igienista. In realtà quasi mai è sufficiente una volta sola, no? Come ci stava spiegando.
Esattamente, quasi mai è sufficiente. Dobbiamo anche ricordare che l'obiettivo della seduta di igiene orale professionale non è quello di pulire i denti, ma è quello di fare prevenzione, quindi una corretta prevenzione, anche in questo caso la letteratura scientifica che ci viene in aiuto ci consiglia di fare la seduta di igiene ogni 6 mesi, proprio perché durante questo intervallo di tempo è stato dimostrato che difficilmente insorgono dei problemi importanti. Quindi io durante la seduta di igiene orale riesco ad intercettare dei problemi che si possono sviluppare e diventare di un certo peso, non solo economico.
Vediamo un po' allora quali sono questi problemi che voi potete già intercettare sul nascere.
Beh, quello più comune è la carie sicuramente, seguito a ruota da problemi gengivali. La parodontite è un problema molto diffuso, è una malattia molto diffusa a carico delle gengive.
Beh, poi entreremo ovviamente nello specifico della parodontite. Abbiamo avuto qualche tempo fa ospite un dentista e ci diceva che effettivamente ci sono tante persone che rimandano un pochettino all'infinito la visita dal dentista, e questo vale anche un po' per l'igienista, un po' la paura, un po' purtroppo i costi, perché si sa che comunque queste visite hanno anche un prezzo, e si rimanda e poi il problema si acuisce.
Sì, purtroppo la paura è ancora molto diffusa, forse un po' troppo, però evidentemente il retaggio del passato ancora non siamo riusciti a debellarlo, quindi nella mia pratica quotidiana incontro spesso persone che hanno realmente paura, e purtroppo questa paura spesso li porta a crearsi dei problemi, proprio perché non si sono mai rivolti né a un dentista né a un igienista.
Beh, paura sicuramente del dolore. Un ascoltatore ci scrive: effettivamente non è una passeggiata, io la trovo veramente estremamente dolorosa.
Non è una passeggiata, concordo, è una seduta antipatica, però può essere resa meno antipatica proprio dalla frequentazione dello studio dentistico e dal rivolgersi possibilmente sempre allo stesso operatore. Questa si traduce in una sorta di fidelizzazione per il paziente, quindi ecco, si crea un ambiente, diciamo, quasi familiare.
Qualcuno ci chiede: gli attrezzi di ferro usati dall'igienista per togliere il tartaro, la placca, eccetera, non rovinano o rigano lo smalto?
No.
E invece qualcuno ci dice: vabbè, la paura è più per la fattura. Effettivamente, come tutte le cose, insomma, ci sono dei costi.
Sì, effettivamente ci sono dei costi, e proprio perché questi costi spesso sono importanti, bisogna investire il nostro tempo e il nostro denaro nella prevenzione, perché è l'unico modo che abbiamo per contenere i danni biologici, ma anche i costi.
Allora, vediamo innanzitutto, visto che il vostro compito è quello di togliere il tartaro e la placca, no? Perché la placca batterica è così dannosa? Perché va tolta regolarmente?
Perché la placca batterica è responsabile di una delle malattie più frequenti della cavità orale, che è la carie.
E il tartaro?
Il tartaro è la placca batterica che si mineralizza, quindi si trasforma da placca batterica, si indurisce e diventa tartaro.
Tante volte si riesce proprio a vederlo, soprattutto internamente, da soli, no?
Sì, sì.
Quando si riesce a vedere vuol dire che è già tanto, che è già tardi?
È già un po' che è lì, perché assume una colorazione scura e quindi sì, si può vedere.
Allora, ci sono già dei primi messaggi che ovviamente ci portano di qui e di là, non andiamo con ordine. Qualcuno ci dice: buongiorno, mio figlio ha messo l'apparecchio a trenino. Che spazzolino consiglia? Ultra soft, soft o medium?
Allora, per il trattamento ortodontico, lo spazzolino che mi sento di consigliare è uno spazzolino innanzitutto elettrico, perché questo può aiutare molto il piccolo paziente ad avere un'igiene orale corretta, che durante il trattamento ortodontico è fondamentale. Gli spazzolini elettrici e di ultima generazione sono dotati di testine proprio per chi porta l'apparecchio ortodontico.
Allora, visto che abbiamo iniziato l'argomento spazzolini, immagino che tanti se lo chiedono normalmente. Già l'ascoltatrice ha chiesto: spazzolino morbido, medio o più duro, qual è il consiglio?
Io resterei su una setola media, perché la setola rigida sicuramente no, è troppo aggressiva. Lo spazzolino soft è indicato, ma in dei casi clinici ben precisi.
Ovviamente chiedono anche sempre spazzolino elettrico oppure spazzolino manuale.
Lo spazzolino elettrico è uno spazzolino che ci aiuta molto, perché lo spazzolino manuale non ci permette di pulire in modo corretto alcune superfici dentali, tipo quelle che sono rivolte verso la lingua. E uno spazzolino elettrico invece sì. Quindi l'unione dei due non sarebbe male, si può usare sia lo spazzolino manuale associato a quello elettrico. Ecco,
ci chiedono, ci sono anche diverse testine per quello che riguarda lo spazzolino elettrico, come orientarsi?
Allora, ci sono le testine, come dicevo poc'anzi, specifiche, come ad esempio lo spazzolino ortodontico, la testina per chi è portatore di un apparecchio ortodontico. Ci sono le testine soft per chi ha problemi gengivali o sta attraversando un periodo con una ipersensibilità, e quindi lì la delicatezza è d'obbligo. E ce ne sono anche di spazzolini. Testine per spazzolini elettrici che possono andare a detergere gli spazi interdentali.
Allora, leggo qualche messaggio. Il mio dentista, oltre al controllo dei denti, provvede alla pulizia, a togliere eventuali rare tracce di tartaro. Quindi lo fa direttamente il dentista, può essere?
Sì, certo.
Ok. Qualcuno ci dice: sempre meglio rivolgersi a dentisti membri della Società Svizzera di Dentisti e quindi a digieniste che lavorano presso studi dentistici appartenenti alla stessa società. Qualcuno ci dice anche: io purtroppo ho dovuto rinunciare all'igienista per motivi economici, ma sto davvero molto attento alla cura dell'igiene e pare che funzioni. È possibile da soli riuscire appunto a combattere contro tartaro, placca, anche se si è molto attenti?
Direi di no.
Qualcun altro invece ci chiede, a proposito dei dentifrici, se chiaramente siamo bombardati, no? Questo lo aggiungo io,
sì,
da tanti messaggi pubblicitari, c'è chi pubblicizza insomma anche dentifrici sbiancanti piuttosto che microgranuli. In realtà bisogna fare molta attenzione.
Assolutamente, mi sento di dire che un buon dentifricio è quel dentifricio che ha una bassa abrasività, e la bassa Abrasività viene espressa con l'acronimo RDA, noi lo troviamo sul tubetto dello spazzolino, quindi bassa abrasività e un ricco contenuto di fluoro. Questo è un buon dentifricio. Ecco, i microgranuli sbiancanti, come accennava prima lei, sì, sono molto aggressivi, eviterei.
A me una volta qualcuno ha spiegato che questi microgranuli in realtà quando si utilizza lo spazzolino, quindi c'è lo sfregamento di questi microgranuli sul dente, possono anche graffiarlo, possono essere nocivi.
Esattamente, esattamente.
Quindi mai utilizzarli o con parsimonia?
Tenderei al mai.
Sì. E invece quelli sbiancanti?
Anche.
Per quale motivo?
Agiscono sullo stesso principio, rovinano lo smalto, contengono degli abrasivi che, uniti all'azione meccanica dello spazzolino, rovinano lo smalto.
Qualcuno ci chiede, mi può spiegare come riconoscere la durezza del dentifricio?
La durezza, che cosa intende per durezza? Se
Non lo so, allora chiediamo all'ascoltatore se può precisare.
è l'abrasività, ecco, è quello che dicevo prima, insomma, c'è questo acronimo che è scritto sul tubetto del dentifricio che esprime l'abrasività del dentifricio, però in modo molto più semplice, un dentifricio che cremoso è un dentifricio sicuramente a bassa abrasività. Quelli aggressivi li sentiamo anche quando, se non riusciamo a sentirli al tatto, al momento in cui andiamo ad usarli, si sente che aggrediscono lo smalto. Ecco. Deve essere un qualche cosa di delicato, di cremoso. Devo percepire questa delicatezza, questa cremosità.
Quindi non c'è differenza comunque tra gel e eventuali creme, quelli classici bianchi.
No.
Ok. Allora, qualcuno ci dice assumere sale contenente iodio e fluoro è utile?
Non ci sono evidenze scientifiche in merito.
Ma il famoso fluoro, no?
Sì.
E al giorno d'oggi, poi spesso alla fine di una seduta di igiene dentale, viene comunque proposto di applicare per alcuni minuti il fluoro. Basta, oppure bisogna poi fare qualcosa anche a casa?
Ma si può usare il fluoro anche a casa con trattamenti topici. Esiste appunto il gel fluorato che funziona molto bene come desensibilizzante ed è anche un presidio che rientra nella prevenzione della carie, soprattutto per i piccoli pazienti.
Ecco, qualcuno ci ricorda che da bambini venivano date le famosissime
Sì.
pastiglie di fluoro, al giorno d'oggi non vengono più date,
No,
vero?
no, non vengono più date perché comunque una volta non avevamo i dentifrici che contenevano il fluoro e non c'era nemmeno l'acqua fluorata. Adesso spesso l'acqua la troviamo fluorata, che è l'acqua che noi abbiamo in cucina, che esce dal nostro rubinetto, c'è il sale fluorato, quindi abbiamo diversi modi per assumere il fluoro.
Allora, riassumo un messaggio davvero lunghissimo di un'ascoltatrice che dice: io capisco bene che l'igiene dentale è importante, ma con l'esperienza personale devo dire che talvolta si esagera. Lei ci parla appunto di essere stata un'allieva degli anni Ottanta dove si insisteva, si andava a lavare i denti più volte anche a scuola, all'asilo, eccetera, eccetera. E dice: oggi mi ritrovo con la gengiva ritirata e radici dentali scoperti. Il mio dentista mi dice che purtroppo ha tantissimi pazienti della mia generazione con lo stesso problema. C'è un nesso?
Ma quindi la nostra ascoltatrice pensa che questa sua condizione attuale sia dovuta a un eccesso di igiene? Non ho capito bene se è perché pensa di essersi sottoposta a troppe sedute di igiene orale dall'igienista o. Perché questo no, è una cosa che succede e succede proprio in queste persone dell'epoca che parla la signora, quindi parliamo di 40 anni fa, se ho capito bene, dove sì, sì, forse si esagerava un po' troppo con l'igiene, quindi, ma si tratta dell'igiene domiciliare, quindi a volte appunto spazzolini con le setole rigide, perché pensavamo tutti, nessuno escluso, che lavarsi i denti con una certa energia, con uno spazzolino, con una setola rigida e magari un dentifricio sbiancante, era la garanzia per non avere problemi in futuro. È stato visto che non è così, perché si sono verificate situazioni come descrive la signora.
Tra l'altro la signora aggiunge: ai miei figli ho insegnato a pulirsi i denti 2 volte al giorno e so che va bene così. Ecco, aggiungo, sono i consigli che date anche voi. Paradossalmente, una volta si credeva è bene lavare i denti al termine di ogni pasto e sicuramente di ogni volta che ho mangiato, se mi è possibile. In realtà adesso viene spiegato di pulirli 2 volte al giorno perché ci mette 12 ore a riformarsi poi la placca batterica, corretto?
C'è una scuola di pensiero che sostiene questa teoria, sì, ecco, noi il consiglio che viene dato solitamente è quello di lavarsi i denti in corrispondenza dei pasti principali, quindi 3 volte al giorno, però ci sono anche queste teorie, sì, c'è una scuola di pensiero che sostiene quello che lei ha appena detto.
Dunque, ho avuto esperienze con igienisti diversi, ho notato diversità nei tempi della pulizia, nel dolore causato. Premetto che lo stato dei denti e l'intervallo di pulizia era comunque simile.
La durata della seduta di igiene orale dipende molto da come il paziente si presenta all'attenzione dell'igienista dentale, quindi può variare di volta in volta. Così come penso sia legittimo che vari in base all'operatore. Se io cambio igienista, è chiaro che ognuno avrà il suo metodo di lavoro, avrà delle preferenze, si identificherà meglio in una scuola di pensiero piuttosto che un'altra, quindi è alla fine una prestazione che pur nella sostanza simile può risultare diversa. La signora ha colto perfettamente.
Qualcun altro ci dice: leggo sul tubo del dentifricio RDA50, che cosa significa?
È l'acronimo che parlavo prima, esprime il grado di abrasività di quello spazzolino, di quel dentifricio, chiedo scusa.
Sì. E invece un altro ascoltatore scrive: il bicarbonato di sodio per sbiancare i denti ogni tanto mi sembra che venga usato anche dalle igieniste.
È una polvere che ricorda un po' il bicarbonato di sodio, sì, ecco, però viene usato in una forma diversa da come lo si può usare a casa, viene attraverso uno strumento speciale, viene nebulizzato attraverso assieme all'aria e all'acqua e si usa, sì. Ecco, anche di questo bisogna farne un uso parsimonioso, quindi è meglio che lo faccia l'igienista, non lo facciamo noi a casa.
Ecco, qualcuno ci dice: avete citato l'utilizzo del fluoro alla fine della seduta, a me non è mai stato proposto, è bene farlo?
Ma il fluoro è contenuto nelle paste che si usano alla fine della seduta di igiene orale professionale, quindi è una pasta a bassa abrasività che contiene il fluoro.
Allora, un ascoltatore chiede sui dentifrici, sempre sui dentifrici, quindi in fondo ci sono dei rettangolini con dei colori nero, blu, verde, rosso. Potete spiegarmi per cortesia di che cosa si tratta?
Questo di solito sono riferiti ai lotti di produzione.
Quindi non c'entra niente.
Dipende dal luogo, dallo stabilimento dove è stato prodotto, perché magari la ditta produttrice ne ha di diversi e ci sono anche dei contenuti diversi.
Allora, sempre sui dentifrici, ci chiedono: i dentifrici, diciamo, più naturali, alternativi, sono comunque efficaci?
Sì, ritengo di sì.
E un'altra domanda invece per quanto riguarda la testina dello spazzolino elettrico, ci chiedono, ci sono diverse forme, tonde, allungate, ci sono quelli che ruotano e quelli che fanno un'oscillazione. Quali sono meglio?
La testina dello spazzolino va elettrico o no? Va adattata a quella che è la bocca di ogni singola persona, quindi in base anche all'anatomia della persona, alla manualità della persona, alla presenza di protesi, impianti, punti protesici o altro. Quindi ognuno ha la sua testina.
Ci chiedono anche una volta, e sono un po' spariti dalla circolazione, andavano di moda quegli spruzzi a getto, soprattutto per i ragazzi che avevano l'apparecchio.
Sì, sono state, era anche queste in gran voga negli anni Ottanta, ora sono passati, diciamo così, di moda, perché è stato visto che sono comunque molto aggressivi. Penso che in pazienti portatori di apparecchi ortodontici fissi sia comunque un aiuto.
Qualcuno ci chiede, ho delle ferule da riempire con del gel sbiancante fatte dal dentista, lo faccio ogni 4 mesi, questo rovina i denti?
Ogni 4 mesi sì.
E sempre sui dentifrici, ormai è l'argomento del giorno, dicono che aiutano a ristabilire lo smalto, sono davvero efficaci?
Che aiutino a ristabilire lo smalto mi sembra un'affermazione un po' forte.
Allora, qualcuno dice, volevo sapere se quegli apparecchi che si acquistano online per sbiancare i denti possono rovinare lo smalto. Io non so a cosa si riferisce, forse lei ha capito.
Sì, per uno sbiancamento mi affiderei ad un professionista, eviterei di acquistare prodotti o strumenti sul web.
Quanto fluoro deve essere contenuto nel dentifricio?
Questo varia da dentifricio a dentifricio, non c'è una quantità specifica.
Qualcuno ci chiede, effettivamente rispetto a 20 anni fa, quando ci si sottopone alla seduta di igiene orale, si soffre molto meno. Sono cambiate le tecniche?
Qualcosa anche da un punto di vista, anche nell'odontoiatria la tecnologia, diciamo, ci è venuta in aiuto, e questo a beneficio non solo degli operatori ma anche dei pazienti. Mi piace pensare che sia cambiata la sensibilità nella popolazione rispetto alla prevenzione.
Vari bambini presentano i denti definitivi appena cresciuti con lo smalto rovinato. Sembra che sia dovuto a un eccesso di fluoro. È vero?
Questo accadeva nelle persone, sì. Ritorniamo agli anni Ottanta.
Qualcun altro chiede, dopo i pasti è giusto aspettare una mezz'oretta prima di lavare i denti?
Giustissimo. Ah, bisogna attendere che l'effetto tampone della saliva ripristini il pH corretto.
Ecco, questa ce l'aspettavamo. Quando non ho la possibilità di lavare i denti, utilizzo una gomma da masticare. Che cosa ne pensa? Mi era stato consigliato da bambina dalla mia igienista.
È molto discussa questa cosa. Mi sento di dire che sicuramente la gomma da masticare stimola la salivazione, che è uno dei nostri meccanismi di autodetersione. Quindi la salivazione è come se i nostri denti facessero la doccia, unitamente al fatto che la devo masticare, quindi strofino le guance sulle pareti dentali, quindi c'è, diciamo così, una sorta di igiene orale un po' primitiva. Ecco, il problema è che contengono gli zuccheri, è solo l'ossilitolo che è stato considerato uno zucchero acariogeno.
Buongiorno, usare lo spazzolino elettrico 3 volte al giorno con le setole morbide va bene?
Sì.
Vorrei sapere se RDA 50 è alto o basso.
Diciamo che si attesta nel medio.
Ancora un'altra ascoltatrice, sempre sui dentifrici, dice che aiutano a ristabilire lo smalto. Sono davvero efficaci?
Ma sul fatto che ristabiliscano uno smalto che presumo rovinato, alterato, ecco, forse no, sicuramente è un aiuto ad evitare che laddove c'è stata un'erosione o un'abrasione non peggiori la situazione, questo sicuramente.
Ecco, un'altra domanda che ci aspettavamo. I colluttori ci chiedono, tipo, mettono evidentemente delle marche, noi non le citiamo,
Sì.
sono efficaci?
Di colluttori efficaci, ne conosco veramente pochi e vanno utilizzati solo su prescrizione medica, solo in situazioni specifiche, ad esempio un'estrazione, un intervento di chirurgia orale. Gli altri colluttori hanno un'efficacia molto contenuta, diciamo che ci danno quella sensazione di pulito, di freschezza che soprattutto al mattino ci piace avere, quindi perché no?
Concludiamo con qualcuno che ribadisce ancora la questione della gomma da masticare, dice quante volte toglie lo stucco dai denti.
È una concausa perché se un'otturazione in seguito alla gomma da masticare cade, esce dalla sua sede, ecco, evidentemente perché era già rovinata prima, non è la gomma da masticare che rovina le otturazioni.
Una raffica di domande, risponderemo ancora brevemente a quelle che sono rimaste in sospeso. Grazie mille, Francesca Gregoris.
Grazie a
Noi
voi.
l'ospiteremo volentieri ancora in un'altra puntata perché non siamo riusciti a parlare di infiammazioni, di gengive sanguinanti, di parodontite
Importantissime.
importantissime. Quindi sarà di nuovo nostra gradita ospite.
Grazie per l'ospitalità.
Io ringrazio tutti voi per le importanti domande. Vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.